La mia intenzione non era assolutamente quella di prendere posizione da una parte o dall'altra, ma proprio far vedere come questa situazione di ambiguità e questa situazione in cui noi troviamo la pluralità di più prese di posizioni, di più chiese, di più movimenti, possa avere ingenerato poi degli effetti perversi. Perché sono perfettamente d'accordo con quello che dice il professor Merino, il caso specifico di padre Frittitta, nei confronti dello stesso Frittitta ci può pure portare a solidarizzare col singolo soggetto, ma non solidarizziamo più quando diventiamo non cittadini ma studiosi, laddove ci rendiamo conto anche dell'effetto perverso che alcune azioni hanno anche da un punto di vista dell'esemplarità. Quindi il nostro ruolo, e io appunto mi dispiace se ho dato l'impressione che non fosse questo, il nostro ruolo non è qui dire chi ha ragione, chi ha torto, chi è colpevole e chi è innocente, il nostro ruolo qui è dire analizziamo i fatti, vediamo quelli che sono stati e vediamo anche al di là delle intenzioni dei singoli, perché siamo studiosi dei fenomeni sociali, che quali possono essere le conseguenze e le ricadute di alcune azioni. Mi rifaccio velocissimamente alla frase di Sciascia sui protagonisti, sui professionisti dell'antimafia, che pur detta in assoluta buona fede viene a colpire giusto il soggetto che non doveva colpire. Allora il problema non è dire se Sciascia era in buona fede o in cattiva fede, il problema è vedere quali sono gli effetti pratici. In questo senso è andato anche il tipo di intervento che appunto ho cercato di fare.
Allora, Istituto di Istruzione Superiore Falcone di Loano, provincia di Savona, è una delle scuole che vedo che segue con molta più continuità le videoconferenze, le ringraziamo. E la domanda è, quando il rapporto, quindi prendete appunti, poi vi distribuite, vi coordinate tra di voi per le risposte, quando il rapporto mafia-chiesa era ambiguo, chi ne ha tratto più beneficio da tale rapporto? Seconda domanda, Istituto Tecnico di Leonardo da Vinci di Milazzo, quindi Sicilia. In quale misura le parrocchie sono state serbatoi di voti per la Democrazia Cristiana? Istituto di Istruzione Superiore Mottura di Caltanissetta. Al di là delle dichiarazioni e del discorso ufficiale, quali azioni concrete ha fatto la Chiesa di recente per contrastare il fenomeno mafioso? Istituto Tecnico, sempre di Leonardo da Vinci di Milazzo, chiediamo al professor Guccione, quindi è già personalizzata la domanda, un commento al riguardo della seguente notizia. Cuffaro attende la sentenza della Cassazione pregando in chiesa. Va bene. Liceo, Fermi, Liceo Scientifico Fermi di Ragusa, visto l'importanza che assume il concetto dei piccioli, dei soldi per tradurlo in italiano, nel problema mafia. Cosa ne pensano i relatori della Banca del Vaticano, lo IOR, che ancora recentemente è stata indagata per fenomeni di riciclaggio? Istituto di Istruzione Superiore sempre Falcone di Loano, domanda, ci sono dati certi che possano testimoniare che l'anatema del Papa, oltre a suscitare forti elementi antimafiosi nel mondo cattolico, abbia prodotto mutamenti significativi anche negli affari della Chiesa? L'Istituto di Istruzione Superiore Mottura di Caltanissetta, domanda personalizzata al professor Marino, tolleranza, indulgenza, perdono, come distinguere un atteggiamento dovuto alla singola persona nella sfera della coscienza religiosa dalla condanna che si deve invece al sistema di potere che la mafia rappresenta? Liceo Isabella d'Este di Mantova. Per la professoressa Dino, dal punto di vista sociologico, come spiegherebbe il fatto, magari luogo comune, molto diffuso, che i membri dei clan mafiosi partecipano alle liturgie e ai sacramenti, compresa la confessione? Grazie. Ce ne sono altre? Sempre del Studio di Istruzione Superiore Falcone di Loano, cosa osta nella Chiesa un totale non moderato né ambiguo sostegno alle iniziative concrete, non solo profetiche, dei cattolici tipo Don Ciotti contro il potere mafioso? Ed è dell'Istituto Tecnico Industriale di Mattei, RO di Milano, provincia di Milano, che dice, per favore, non credo sia il caso di fare certe affermazioni a proposito di Cuffaro. Qui non riuscirebbero a capire, immagino si riferisca ovviamente agli studenti che stanno ascoltando, cosa vuol dire il relatore, immagino si riferisca al professore Guccione. Occorre tenere presente che stiamo facendo seguire a studenti che non hanno nessuna conoscenza di fatti e persone siciliane, e certe affermazioni in questo periodo possono avere effetti poco edificanti. Io condivido questa preoccupazione, dirò adesso brevissimamente una mia opinione, perché poi spetterà ai relatori concludere, diciamo, questo giro e questa videoconferenza. L'altra è rivolta anche questa al professor Guccione: c'è un margine ragionevole di speranza che il fenomeno mafioso venga sconfitto senza più annoverare soltanto dei martiri?
Volevamo fare anche a noi una domanda al professore Guccione. Cosa ne pensa dei preti collusi con la mafia? E per lei sarebbe giusta la scomunica?
Io desidero, al fine di evitare qualsiasi confusione, partire brevemente da alcune premesse, che possono essere solo dei presupposti, due positivi e due negativi, cioè due in affermazione, due in negazione. Sono presupposti che vanno tenuti in conto in una conferenza di questo tipo e che, a mio parere, dovrebbero chiarire molti dubbi. Ebbene, in teologia, negli insegnamenti soprattutto catechistici, chi frequenta la Chiesa lo sa, si suole distinguere la Chiesa in istituzione divina e istituzione umana. In qualche modo il professore Marino ha fatto qualche cenno, però è bene marcare questi concetti. La Chiesa, in quanto istituzione divina, ha una sua missione, cerca di compierla, ha bisogno degli uomini. Questi uomini, come tutti gli uomini, non sono perfetti, possono inciampare. E io non posso da storico dire che non ci siano stati uomini di Chiesa ad inciampare maledettamente, anche provocando dei grossi danni. Però stiamo attenti. La Chiesa divina è quella che, come istituzione divina, che va tenuta in conto. Mai e mai, dalla venuta di Cristo ad oggi, si trova nei documenti della Chiesa, in quanto istituzione divina, qualcosa che possa dare solidarietà a Caino. E parlando di Caino, va detto che in tutte le famiglie purtroppo avviene questo: assieme a Caino c'è Abele, assieme a Remo c'è Romolo. In fondo, ragazzi, voi che frequentate la scuola sapete benissimo che la scuola, in quanto istituzione pedagogica e didattica, è quel modello che ognuno di noi ci facciamo, però purtroppo all'interno della scuola si trovano anche cattivi maestri, così come nella Chiesa si possono trovare uomini di Chiesa o sedicenti cattolici che sono non certamente uomini di fede, ma di comodo, di interesse all'interno della Chiesa. Dunque le belle merce, le quelle marce ci sono ovunque, li possiamo trovare nella Chiesa fatta da uomini. Poi desidero, per fortuna, almeno nei nostri interventi c'è stato un orientamento poi preso ben preciso, stiamo attenti, non possiamo fare della Chiesa un laboratorio di sociologia. La Chiesa ha una sua missione particolare, che è quella di diffondere il Vangelo, e nel Vangelo sappiamo benissimo certe pagine indicative, va bene, di Cristo che prende le corde e caccia via dal Tempio coloro i quali, va bene, lo profanavano. La Chiesa non può essere neanche un tribunale penale. La Chiesa si rivolge alle coscienze. E quando il figlio prodigo si avvicina, la Chiesa non può non essere sensibile a saper cosa avviene in quella coscienza, per tirarlo fuori dal peccato, perché la Chiesa non cura il reato, anche se il peccato coincide poi con il reato. Stiamo attenti a queste cose, perché se non si parte da questi presupposti, noi faremo sempre confusione. Noi cercheremo di fare dei processi, ma inutilmente, perché partendo da premesse sbagliate, ci insegnava il buon Aristotele, ovviamente nel sillogismo si arriva a conclusioni sbagliate. Detto questo, per rispondere alle domande che mi sono state fatte singolarmente, una che riguarda il Cuffaro in preghiera a Roma in attesa del processo, ebbene devo dirvi, ha avuto ed ha la mia ammirazione, perché ha dimostrato da uomo di istituzione, qualora poi lui disse e sottolineò di essere nella sua dichiarazione, un modello in questi tempi così, così turbolenti. Poi, badate, ritengo che se qualcosa i magistrati in quel caso l'hanno potuto tirare fuori, io, che conosco bene quella persona, che conosco bene Cuffaro, devo dire che mafioso non è, penso che tutta l'opinione pubblica,
no, vi prego,
tutta l'opinione pubblica, tutta l'opinione pubblica siciliana di questo ne è convinto. Poi sta scontando la sua pena, abbiamo un rispetto, noi che parliamo sempre di diritti degli uomini, rispetto ad una persona la quale ha accettato umilmente quello che gli è caduto addosso. Un'altra domanda mi pare che mi veniva fatta, ecco, da parte di un ragazzo di una di queste scuole, i preti collusi debbono essere essi stessi ritenuti o la Chiesa debba scomunicarli? Ragazzi, se i preti collusi sono responsabili e se giudicati, passati a processo, sono rei, ma prima ancora del processo umano c'è un processo all'interno della Chiesa che è quello della coscienza, sono automaticamente scomunicati. Non c'è bisogno che la Chiesa si pronunci, non c'è bisogno che la Chiesa faccia l'anatema con nome e cognome e i dati anagrafici, si mettono al di fuori della comunione dei fedeli, punto e basta. Per cui ciò penso che sia indiscutibile, perché automaticamente è così. E a dirlo, badate, non sono io ad interpretare gli atti, quando, va bene, è la realtà stessa, va bene, che nella Chiesa si svolge quotidianamente, è la teologia, è tutto ciò che forma il patrimonio stesso culturale e della tradizione della Chiesa a dirlo. Non c'è bisogno che questo venga fatto con proclamazione ufficiale.
Qua si è posta una questione però, come, che mi pare che sia una questione che addirittura attraversa l'attualità e quindi diciamo è una questione alla quale siete molto sensibili, perché è evidenziata anche dai messaggi dei media, dai giornali, dalle informazioni di questi giorni. Si è fatto cenno alla condanna dell'ex senatore Cuffaro e si sono espresse opinioni differenziate. Beh, per quanto mi riguarda, ed è questo anche un modo per rispondere a una certa domanda, a un'altra domanda, e quello che conta in questo caso è che ci sia una condanna della magistratura, ed è una condanna triplice, primo grado, secondo grado, Cassazione. Quindi le istituzioni di questo paese democratico ritengono che il senatore Cuffaro è mafioso. A questo punto si pone la questione, forse un'ampia parte della società siciliana non ritiene che lo sia. Ma qui, e da questo passa proprio quella questione di cui io parlavo e sulla quale ho insistito nel mio intervento. L'interpretazione del fenomeno mafioso. La mafia è delinquenza organizzata o è qualcosa di diverso e di più? È tutta lì la questione, ancora una volta. Ma chi se lo immaginerebbe il senatore Cuffaro con la coppola, la lupara, dietro un muretto, che spara a una persona? Ma nessuno, peraltro così amabile e simpatico com'è. ma il modo di far politica che egli ha rappresentato e col quale ancora noi ci confrontiamo in questa terra è questo modo di far politica che è di per sé mafioso. La stessa cosa riguarda una figura ben più grande dell'ex senatore Suffaro, l'attuale senatore a vita Giulio Andreotti. Ma chi se lo immaginerebbe mai Giulio Andreotti con la coppola e la lupara o peggio il mitra a sparare come un Lucky Luciano qualsiasi? Ma è chiaro che Andreotti non è e non fa parte della criminalità organizzata. Il cattolicissimo Andreotti che vuole andare in paradiso. Ma è chiaro che non è membro della criminalità organizzata. E tuttavia, fino al 1980, hanno stabilito i giudici con sentenza inappellabile, fu colluso con la mafia e addirittura era parte dell'organizzazione di cui la mafia, con la quale la mafia esercitava il potere in Sicilia e in Italia. Poi la prescrizione l'ha salvato perché poi, secondo i giudici, successivamente all'anno 80 cambiò strada, no? Diventò antimafioso. Insomma, si ebbe un momento di resistenza. Ma è chiaro che un uomo politico che comunque rappresenta uno dei grandi statisti della storia italiana, un uomo di cui si parlerà nei libri scolastici come oggi si parla di Giolitti, di Crispi e così via, nei libri, nei manuali scolastici del futuro, Andreotti avrà un ruolo che non avrà certamente, mi dispiace per lui, il senatore Cuffaro, avrà un ruolo almeno alla pari di Giolitti, di Crispi eccetera. Ebbene, un uomo di questa natura, com'è possibile che abbia avuto rapporti con la mafia? Eppure l'ha avuti, lo dicono i giudici, lo hanno appurato. Perché? Ma perché la mafia non è soltanto criminalità organizzata. La mafia è un sistema di potere e uomini come Andreotti e come il senatore Cuffaro facevano parte di questo sistema di potere. Se noi non ne prendiamo atto, non riusciremo mai a liberarcene da questo far politica alla maniera siciliana. Quanta mafiosità c'è in questo far politica alla maniera siciliana, nel cumulare interessi, clientele, rapporti trasversali, affari, affarucci, protezioni, alleanze e naturalmente truffe. E poi dire che tutto questo in fondo che cos'è? È un modo come un altro per fare politica. Ecco, fin tanto che noi avremo questo modo di far politica, avremo un modo di introiettare la mafia nel costume stesso della nostra costruzione civile, della nostra società civile, e non potremo quindi allora meravigliarci se alcune personalità di questa realtà, di questo mondo, vengano poi alla fine e si rendano identificabili come alleati anche di elementi più turpemente mafiosi quali sono.